Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana a questa puntata speciale dedicata a Papa Francesco, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana. Vi ricordo che potete ancora inviare i vostri WhatsApp al 335 12 43 722 e io saluto in questa puntata speciale Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Benvenuto e grazie per essere con noi, Monsignor Staglianò.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie a Monsignor Staglianò, perché con lui continuiamo a parlare della eredità di Papa Francesco, in questo caso dal punto di vista della teologia, il lascito che ci fa Papa Francesco per quanto riguarda appunto la teologia che è cambiata con il suo pontificato. La prima domanda è questa, Monsignor Staglianò: che cosa ci lascia Papa Francesco dal punto di vista teologico? E poi vedremo un po' come è cambiata sotto al suo pontificato appunto la Chiesa in uscita e anche la teologia, diremmo così, in uscita, no? Più sapienziale, come amava dire Papa Francesco. Ecco, però un primo pensiero su questo: cosa ci lascia il Papa?
Io amerei iniziare proprio dal fatto che Papa Francesco ha scritto una lettera apostolica in forma di motu proprio intitolata Ad Theologiam Promovendam, intendendo guardare al futuro della teologia per promuovere la teologia a venire. Quindi ci lascia questa grande idea di una teologia sapienziale, di una teologia che, come lui amava definire, sa di carne di popolo, perché è capace di abbandonare le astrattezze teoriche, pur importanti, decisive e necessarie, della teologia scientifica accademica e diventare una teologia incarnata dentro le vicende umane, una teologia che sia capace di dare risposta concreta e anche rapida ai problemi dell'esistenza di tutti gli esseri umani, specialmente di quelli più poveri, più immiseriti. Quindi i problemi dell'essere umano sono problemi personali, certo, ma sono anche problemi sociali, problemi politici, problemi globali. In questa direzione ti lascia Papa Francesco la teologia che noi possiamo ricavare da Fratelli Tutti, da Laudato Si, sui problemi della fratellanza e dell'amicizia sociale, sui problemi anche di come stanno andando le vicende col nostro ambiente, con l'Oikos, con la nostra casa comune, le questioni ecologiche, i grandi problemi della vita degli esseri umani. Oltre che una teologia puntata sull'abbraccio, caratterizzata appunto dalla misericordia, che si impegna a promuovere questa sinodalità, che è un camminare insieme per poter insieme trovare le soluzioni migliori a questi problemi.
Monsignore, per quale motivo Papa Francesco ha sentito l'afflato in tutto il suo pontificato di fare una teologia dal basso, cioè leggere quei luoghi teologici dell'esistenza umana e trarne appunto conseguenze anche scientifiche, no? Sapienziali, come diceva lei. Perché ha sentito questo afflato rispetto ad altre situazioni della storia dove altri pontifici hanno messo l'accento su altre questioni?
Ma io credo che questo dipenda dalla biografia personale. Papa Francesco è stato un vescovo dell'America Latina e quindi sicuramente aveva del popolo un'idea sicuramente densamente teologica, ma anzitutto un'idea storica, ecco, più incarnata, ecco. Per noi vescovi occidentali, il popolo di Dio rischia di essere più, come dire, una categoria teologica un concetto, un'idea, ma per Papa Francesco il popolo era proprio la povera gente, anche la gente comune, e quindi credo che sia l'esperienza sua di vescovo latinoamericano, e quindi di un uomo del sud del mondo, che è rimasto sempre in grande contatto anche esperienziale, continuo, con il dramma della fame, dei popoli, delle nazioni, perché l'80% della popolazione mondiale vive di stenti. Io personalmente riesco a comprenderlo come l'esito di una statistica, ma faccio fatica a percepirlo. Invece Papa Francesco, che l'80% della popolazione mondiale vive di fame, credo che lo percepisce più concretamente rispetto a me, ecco, che vivo nel nord nel mondo, che ho sempre vissuto, ecco, nel nord del mondo. Io credo che questo sia il background esistenziale umano che abbia portato Papa Francesco a concepire la teologia più con un metodo induttivo che non deduttivo. Induttivo vuol dire partiamo dal vissuto della gente e leggiamo il vissuto della gente alla luce del Vangelo, alla luce della sapienza del Vangelo, che alla luce dello sguardo di Gesù Cristo. Infatti personalmente in alcuni scritti in cui ho preso di mira la figura di teologia di Francesco, io ho sempre detto che quella di Francesco è una teosia, cioè è una teologia sapienziale che è un autentico parlare di Dio, ma non nella forma astratta del discorso teorico, ma in quella concreta della sapienza della vita, perché Francesco parla di Dio in qualche misura vedendolo Dio nei sacramenti, in cui Dio si lascia vedere e si mostra anzitutto i poveri, gli ultimi, gli scartati, sono sacramenti in cui vedere Gesù Cristo più che non teorizzare su di lui.
Il Papa più volte ha sollecitato appunto la teologia a scendere un po' da quella torre eburnea nella quale si era per tanti anni purtroppo concentrata, no? E quindi si era un po' involuta, ed ha un po' tracciato, diciamo così, tutte le linee della pop theology che lei sono anni che la sta portando avanti, no? Quindi si è trovato in sintonia piena con Papa Francesco. Ecco, cosa vuol dire pop theology, e Papa Francesco cosa intendeva con pop theology?
Ma dunque devo dire che la pop theology, quando Papa Francesco ha avuto modo di incontrarla attraverso la lettura di un mio libretto, Pop Theology 5, che era dedicato proprio a una teologia diffusa tra la gente, ha potuto constatare che quello che io stavo scrivendo e facendo era un tentativo di dare applicazione ad alcune idee fondamentali che lui magari aveva scritto in altri testi, soprattutto nell'Evangelii Gaudium, no? Che poi ha continuato a scrivere in Fratelli Tutti, per non parlare anche dell'ultimo testo, che è come un testamento spirituale di Lexit Nos, no? Il tentativo di comunicare la sapienza del Vangelo, e quindi la verità del Vangelo, che è Gesù, e quindi che è una persona, non è tanto una dottrina, e quindi comunicare anche eventualmente le dottrine cristiane attraverso linguaggi o registri linguistici che non sono tanto e soprattutto di concetti filosofici, ma sono i registri linguistici dell'immaginazione, la letteratura, la poesia, l'arte in generale. Ecco, pensiamo a un ultimo volume che Padre Spadaro ha pubblicato raccogliendo appunto gli scritti di Papa Francesco sulla poesia, sulla letteratura, quello che Papa Francesco ha scritto su Dante. Ebbene, di questo si tratta. Secondo Papa Francesco, poesia, letteratura in generale, e io direi appunto proprio per la pop theology anche la musica alta, la musica classica, ma anche la musica pop, dovrebbero tornare o ritornare, se mai ci sono state, nelle nostre cattedre. E quale sarebbe la via migliore, per esempio nelle facoltà teologiche, di far tornare la letteratura, la poesia, la cinematografia, la musica in cattedra, non attraverso appunto la pop theology, che è una teologia sapienziale che vuole svilupparsi attingendo ai registri linguistici dell'immaginazione. La pop theology è una teologia, ecco, dell'immaginazione. Perché è importante? Perché questo è molto sintonico con quello che Papa Francesco ha sempre pensato. E perché attraverso questi linguaggi, la poesia, la narrativa, noi invece di fare un discorso concettuale su chi è l'uomo, chi è Dio, come Dio incontra l'uomo, noi abbiamo la possibilità invece di raccontare le storie, il vissuto degli esseri umani, e quindi già lì contemplare in atto qual è il rapporto tra Dio e gli esseri umani, e recuperare per questa via ciò che Gesù non tanto ha detto, ma ciò che Gesù è stato, perché per noi cristiani la verità è una verità che è la persona stessa di Gesù, quindi Gesù è la verità in persona che si comunica a noi, non tanto per farci capire quanto è bella la verità sul piano della cerebroteca della nostra mente, no, la verità che Gesù ci comunica a se stesso, intanto ce la comunica per renderci liberi di amare. Quindi una pop theology sviluppa ed elabora una sorta di cristologia pastorale che ci mostra come la verità si accoglie perché la verità noi la seguiamo. Quindi accogliere la verità che è Gesù significa camminare nella verità. Io sono la verità, la via per giungere a una vita felice. Ecco, la verità è la persona stessa di Gesù, quindi nella totalità, quindi dei suoi fattori, non è solo un insegnamento dottrinale su Dio, ma la verità sono i sentimenti, il cuore, gli affetti, la passione, gli incontri, la vicinanza, la prossimità, la cura degli altri, la presa in carico degli afflitti, guardando obiettivamente a Gesù. Tutte queste cose sono promesse di libertà, perché diventano testimonianza dell'amore e della giustizia nell'amore. Ecco, perciò io dico che così immaginata una pop theology dovrebbe diventare uno sfogo inevitabile anche della teologia come scienza, una teologia che vuole parlare alla vita concreta degli esseri umani.
E c'è tutta la dimensione anche della interdisciplinarietà, mi pare, no, Monsignor Stagliano? Cioè quella possibilità di dialogare tra saperi, che Papa Francesco ha capito essere una chiave molto importante nel mondo d'oggi, dove insomma fa fatica il messaggio cristiano così com'è a passare. Questa è una soluzione, mi pare, no, intuita anche dal Papa.
Sì, il Papa Francesco già in Veritatis Gaudium ma poi per noi in particolare in Theologiam Promovendam dedica paragrafi importanti nei quali sottolinea l'urgenza oggi per la teologia di entrare in uno spazio di interdisciplinarietà, ma non solo, perché l'interdisciplinarietà è una cosa che è sempre esistita. Interdisciplinarietà, come dice la parola, vuol dire tra le discipline, c'è anche la multidisciplinarietà, vuol dire che se tu hai un oggetto da studiare, questo oggetto è piuttosto complesso, può essere approcciato da varie angolature, da vari dunque saperi scientifici, e qui ecco interdisciplinari che dialogano tra di loro. Ebbene, Papa Francesco dice sì, va benissimo, questa è una cosa che si deve continuare a fare, si è già fatta perché è bellissima, la realtà è sempre molto più ampia e complessa, ha bisogno di approcci plurali, no? Però Papa Francesco dice ma questa però è una interdisciplinarietà in senso debole. Noi vorremmo per la teologia avvenire, ecco a Theologiam Promovendam, promuovere una interdisciplinarietà in senso forte, che chiamiamo, l'aveva chiamata in Veritatis Gaudium, transdisciplinarietà. Attenzione, questa transdisciplinarietà è definita come una fermentazione, collocazione, fermentazione dei diversi saperi alla luce della vita e della sapienza del Vangelo. Quindi la sapienza del Vangelo sì, ma la vita del Vangelo inevitabilmente, perché la sapienza non è soltanto il sapere critico del nostro intelletto e della nostra ragione, quindi della nostra scienza. No, la sapienza è anche la virtù morale e quindi anche la santità della vita e anche quindi il vissuto, no? Noi dobbiamo transdisciplinariamente avere un grande sguardo, una grande attenzione a questi saperi e poi attraverso le categorie di questi saperi ripensare, riformulare, ridare un nuovo linguaggio anche al messaggio delle fede. Faccio soltanto un esempio. Il verbo di Dio si è fatto carne, no? Questo evento che ha cambiato la storia degli esseri umani è stato annunciato così: il tempo ormai è finito, adesso occorre credere al Vangelo. Non solo, ma sentiamo per esempio in Giovanni, la testimonianza di Giovanni: viene dopo di me, ma lui è prima di me e io non sono degno di sciogliergli i calzari dei sandali. Oppure sentiamo anche Gesù interagendo con alcuni suoi critici che lo accusano di aver detto cose strampalate, e così dicono a Gesù: ma non hai nemmeno 50 anni e dici di aver visto Abramo. E Gesù che rispose: no, io non ho visto Abramo, io ho detto che Abramo ha visto me, perché io vengo prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse. Quindi se noi guardiamo agli inni cristologici, in lui, da lui, in vista di lui, sono tutte le cose.
Non sono, dicevo, quisquiglie teoriche o teologiche, intendendo per teologia cose teoriche, ma è un modo questo per assaporare meglio il messaggio della salvezza, perché il genio del cristianesimo sta appunto in questo, nel capire che l'umanità bella e buona di Gesù, quell'umanità che ci salva la vita e salva la vita di tutti, quell'umanità seguendo la quale dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti il nudo, vai a trovare il disperato, obbedisci al comandamento dell'amore di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, questa umanità di cui Dio si compiace, soltanto in questa umanità io mi compiaccio perché l'umanità di mio figlio, ebbene, questa umanità viene prima di Abramo, prima di Adamo, prima che il mondo fosse, vuol dire che tutti gli esseri umani sono stati creati in questa umanità, nell'umanità di Gesù. E allora un essere umano può anche non credere cristianamente, può non credere affatto, ma se è un animale dal volto umano, già intrattiene originariamente, creaturalmente, un rapporto con Gesù ed è destinato a Gesù, lo sappia o non lo sappia. E questo impegna i cristiani allora alla missione di comunicare Gesù, come diciamo, unico salvatore della storia, la sua verità. Certo, comunicandola questa verità così come Gesù ha voluto che questa verità venisse comunicata, soprattutto nella forma del fare la verità, il fare la verità nella carità. Quindi questi gesti che abbiamo citato e che vengono citati da Matteo per dire con questi gesti noi ci giochiamo l'eternità, andiamo in paradiso, non andiamo in paradiso, questi gesti sono non tanto impegni morali, etici, guarda devi fare questo, mi raccomando fai la carità, no, sono epifania della realtà che noi siamo. Noi siamo figli di Dio, nel figlio di Dio Gesù, e come Gesù è omousios al Padre, nell'umanità Gesù è omousios a noi, nella nostra umanità. Quindi la nostra umanità è la stessa umanità di Gesù e questo deve essere rivelato. Ecco perché San Paolo dice la creazione stessa geme, attende come nelle doglie del parto la rivelazione dei figli di Dio. E quando si rivelano i figli di Dio? Quando i figli di Dio, cioè i cristiani, rivelano l'umanità di Gesù che è omousios al Padre, no? Nella sua divinità, ma quell'umanità di Gesù è già nell'eternità di Dio, come Dante, ricordo bellissimo, e chiudo con questa domanda, con questa domanda, dico, Dante diceva, contemplando la Trinità nella sua eternità, no? La contemplava attraverso la figura trinitaria di Gioacchino da Fiore, di tre cerchi trinitari. Parvermi tre cerchi di tre colori ed una contenenza, e l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, il terzo parea fuoco, il terzo è il cerchio dello Spirito Santo, fuoco, il rosso, il cerchio mediano del Figlio, il blu della divinità, il primo cerchio invece verde, il Padre, il Creatore. Ebbene, nel cerchio mediano del Figlio, Dante Alighieri vede pinta la sua stessa immagine, pinta la sua stessa effigie, cioè vede la sua umanità pinta lì dentro, nell'eternità di Dio. Questo è il genio del cristianesimo, che noi dobbiamo imparare a vivere, ad assaporare, a gustare in tutta la sua bellezza.
Lei ha citato prima la lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco ad Theologiam Promovendam, con la quale appunto Papa Francesco ha approvato i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia. Ecco, come è cambiata l'Accademia di Teologia con questi nuovi statuti? Ecco, e perché Papa Francesco ha sentito anche in questo caso il bisogno di rinnovare la PAT?
Guardi, io adesso che il Papa non c'è più e ci guarda dal cielo, posso dire che quando mi ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia, io sono andato a dialogo con lui per sapere che cosa desiderava che io facessi, come egli immaginava che dovessimo impostare la cosa. Lui mi lasciò un po', come dire, sbalordito, meravigliato positivamente, perché mi disse io ho visto che tu hai capito come intendo che la teologia debba incarnarsi nel vissuto del popolo di Dio, e quindi una teologia che debba affrontare sapienzialmente i problemi della vita della gente e far sì che anche grazie alla teologia noi possiamo manifestare la nostra solidarietà nei confronti di tutti, tentando con tutti un dialogo, per cui, siccome io ho visto che tu hai capito come io la intendo, tu fai quello che vuoi, io ti do carta bianca. Anzi, mi disse, non ti aggravio di altre cose per limitare, come dire, la tua creatività nell'immaginare qualche cosa di nuovo. E quindi io ho preso sul serio, diciamo, questo mandato aperto, e mi sono confrontato continuamente con lui, quindi passo dopo passo gli scrivevo delle email quando era necessario, e devo dire che lui, nella sua amabilità, con immediatezza, il giorno dopo mi scriveva a mano qualche cosa, qualche appunto di incoraggiamento oppure qualche indicazione per dire no, forse è meglio che vai piuttosto di qua, piuttosto di là. Ebbene, alla fine siamo arrivati ad Theologiam Promovendam e abbiamo rinnovato gli statuti della Pontificia Accademia di Teologia, rafforzando il momento accademico con la creazione di un consiglio di alti studi. Creando nuovi volti della Pontificia Accademia di Teologia, accanto a quello accademico che c'è sempre stato, anche il volto sapienziale che cerchiamo di mandare avanti creando dei circoli teologici, li chiamiamo cenacoli teologici, che sono strutture agili che non hanno nulla a che fare con un indirizzo proprio di scuola teologica, proprio per questo sono agili e possono essere costruiti, realizzati non solo nelle parrocchie ma anche negli ambienti della vita, pensiamo per esempio anche nelle fabbriche stesse oppure nei luoghi anche della politica, dappertutto noi possiamo creare cenacoli teologici per poter all'interno di questi cenacoli riflettere in maniera sapienziale, cioè con un'intelligenza critica orientata all'individuazione dei problemi umani, sociali e politici che abbiamo, tentando di dare una soluzione. Per cui nei cenacoli teologici si discute, si riflette, si opera il discernimento che amava tanto Papa Francesco, però con una intelligenza orientata alla sapienza. È un po' il percorso che si sta realizzando anche in altri ambiti filosofici, no? From knowledge to wisdom, dalla conoscenza teorica astratta a una conoscenza sapienziale. Ovviamente se la sapienza fonde insieme santità della vita, virtù, pienezza di umanità con capacità e riflessione critica, è chiaro che qui, attraverso la teologia sapienziale, si istituisce un ponte che ci porta dall'istituzione accademica alla solidarietà concreta dei nostri fratelli che soprattutto vivono il disagio sociale, sono quelli che hanno bisogno della nostra vicinanza e della nostra prossimità nella carità. Ecco che nasce il volto solidale della Pontificia Accademia di Teologia, per cui adesso lavoriamo ternariamente, oserei dire meglio trinitariamente, con questi tre dimensioni dell'unica Pontificia Accademia: scientifica, sapienziale e solidale, proprio per dare incarnazione a quel desiderio che Papa Francesco ha sempre avuto, cioè di procedere non solo teoricamente o dottrinalmente, ma di procedere induttivamente nel vissuto degli esseri umani, affrontando, no, i tanti problemi con un cuore, no, che sa amare, e con delle braccia che sanno abbracciare.
Bene, allora io ringrazio Monsignor Staglianò per essere stato nostro ospite, grazie davvero di cuore Monsignore, e alla prossima.
Grazie a lei di cuore.
E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, vi ricordo anche la possibilità di mandare i vostri WhatsApp 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
#PopTheology